Volete stare così in ordine sparso? Allora, oggi, come terzo appuntamento, diversamente da quello che ci avevamo detto l'altra volta, facciamo una specie di esercizio vivente e un esercizio cartaceo. L'esercizio vivente è lui, cioè, che conoscete, è Luca Doninelli, è il co-inventore di questa scuola, anzi l'inventore primario di questa scuola laboratorio, che può stare un po' con noi stasera, poi deve partire abbastanza velocemente per una conferenza a Gallarate, per cui lo ringrazio di essere qui.
Però la seconda volta vorrei fare anche la seconda puntata.
Facciamo Luca Doninelli scena 1, poi facciamo Luca Doninelli scena 2 una delle prossime volte. E io gli ho chiesto di stare con noi un po' di tempo per fare un po' di discussione con lui, anche delle cose che ci siamo detti fino adesso nei due giorni, le due volte che ci siamo visti. E poi faremo invece una specie di esercizio di lettura, inizieremo a farlo, nel senso che poi lo completeremo la prossima volta, su invece un testo scritto che è l'inizio dei Promessi Sposi, il primo capitolo, non l'introduzione con il testo spagnolo eccetera, ma quel ramo del lago di Como eccetera, eccetera, il testo famosissimo. Ma questo lo faremo in una seconda parte, dopo la pausa sigaretta, dopo la dipartita di Doninelli. Allora io inizio quindi il lavoro di adesso è di provare a rimettere a fuoco, anche con un'angolatura diversa che può essere quello che dice Luca, alcune delle cose che abbiamo buttato sul tappeto nelle due volte precedenti. Io in particolare volevo iniziare, poi vediamo cosa succede in questa mezz'ora, tre quarti che stiamo insieme, perché tu alle 7:30,
No, devo andare via alle 7:05, ecco, quindi.
Chi ha un orologio faccia un segno alle 7:05 che Luca se ne va. Io la prima cosa che volevo chiederti è questa cosa. Io tra le altre cose che ho detto, spero che qualcuno abbia preso appunti, perché io i miei li ho persi, ho detto che una delle cose più interessanti mi è capitato di guardare in questo periodo è una messa in questione della nozione di autore, e l'ho proposta qui non tanto per affrontare il tema in modo teoretico, sarebbe poco interessante, quanto perché, siccome qui si tratta di persone che vogliono essere autori, no? E l'affrontare questo problema può essere stimolante. E ho portato, ricorderete chi c'era, penso più o meno tutti, quelle paginette di Avernisev, Sergei Avernisev, dove dice: ok, parliamo di letteratura, ma quando parliamo di letteratura noi in genere parliamo di letteratura di stampo ellenico, dove l'autore è uno che ha la patria potestà di un'opera, uno che è un genio creativo solitario, eccetera eccetera. Vi ricordate? C'è tutta una zona della storia del mondo che non è appena il precedente che è arrivato a maturazione con la storia ellenica, ma è un'altra cosa imparagonabile, è una realtà diversa, in cui l'autore invece è un'altra faccenda. L'autore è uno che probabilmente ha un principio di autorevolezza, come detto, di aumento, di autorità, che non risiede nel fare per mestiere l'artista e il letterato, non risiede nel fatto che ha una sua posizione particolare nella biblioteca, ma è uno che ha un'altra cosa. Tant'è vero che in molti casi, facciamo gli esempi, non è nemmeno uno che ha la patria potestà di un'opera. Sono degli autori, vi ricordate ad esempio dei Salmi di Davide, in cui Davide non è nemmeno l'autore, ma ha una funzione a cui viene fatto risalire una serie di testi. E nessuno si è mai sognato di dire in quella cultura lì: no, l'autore vero sono io. No? Perché era chiaro che l'autore era un insieme, era una folla, era comunque una funzione diversa da quella dell'individuo che esprime se stesso. Chiaro? E Avernisev, fin con le sue paginette, ci avverte dicendo: noi quando parliamo di letteratura in realtà molto spesso parliamo di fenomeni che non sono paragonabili. Ezechiele non si può paragonare a Sofocle, c'è un autore come Ezechiele che è un autore di un libro sacro, ma comunque è un letterato cosiddetto per la sua cultura, è un autore, non è paragonabile a Sofocle. E lui ci avverte, dice: abbiamo queste due possibilità, e dice Avernisev nel suo libro: noi veniamo da tutte e due queste cose. Cioè, attenzione, quando parliamo di autore dovremmo parlare di qualche cosa che tiene conto di questo doppio attore in scena, per tornare alla nostra metafora iniziale del teatro, cioè la scena dell'autore è fatta di queste due cose. Allora, questa lunga introduzione, che sia un po' anche per riassumere la cosa che abbiamo, ci siamo detti, poi abbiamo fatto un po' il gioco di chiederci che autori siamo, che autori ci sentiamo di essere, e sono venute fuori risposte abbastanza divertenti, adesso non ripetiamo, però io volevo girare la domanda a Luca in questo senso, cioè cosa significa, siccome appunto per lui essere autore è un dato di fatto ormai acquisito, no? Allora però che coscienza ha lui di questo fatto? Cosa vuol dire per lui essere un autore? Quando pensa a se stesso come autore, cosa pensa? Questa è la domanda che gli faccio perché sono curioso di sentirlo.
Grazie della domanda, e cerco di rispondere cercando di dimenticare, siccome mi sono preparato. E allora il primo errore che uno può fare è quello di tentare di ricordarsi quello che si è scritto, no? E diventa un pasticcio. Allora, mentre parlavi, mi veniva in mente un concerto di Caetano Veloso, a cui sono andato un po' di anni fa, in cui lui...
Sentite in fondo, sì, sì. Prima ha detto, non abbiamo sentito niente, ma ha detto la fine. Siete tutti?
Qui questo grande cantante brasiliano a un certo punto ha cantato anche canzoni napoletane, no? Poi ha cantato una canzone di Modugno in italiano, ha cantato soprattutto una canzone straordinaria che poi lui, che ha anche inciso su un suo famoso disco, in cui lui dice che lui questa canzone qui la sentiva sempre cantare da sua mamma. E poi alla fine ha detto una cosa, sì, dice, ma in fondo queste canzoni, dice, io le ho cantate fin da quando ero bambino, per esempio, diceva, vi siete mai chiesto perché molte canzoni brasiliane somigliano a quelle napoletane? Ma dice, è molto semplice, perché noi siamo cresciuti con la canzone era la canzone napoletana, cioè la canzone l'hanno inventata loro, dice, le nostre mamme cantavano quelle canzoni lì, quindi noi siamo venuti su con quelle canzoni lì. E poi ha concluso dicendo, comunque, dice, queste canzoni, dice, io quando canto una canzone non mi chiedo se l'ho composta io o no, poi dice, dopo un po' anche un po' me lo dimentico, dice, queste canzoni sono comunque mie, cioè sono mie allo stesso modo, sia che le abbia fatte io, sia che non le abbia fatte io. Mi sembra una risposta molto giusta, una che abbia centrato abbastanza bene la questione, un po' come quando mi chiedono, ma i personaggi dei tuoi romanzi te li inventi tu oppure li prendi dalla realtà? È una domanda assolutamente senza senso, no? Diciamo così, che tentare di rispondere seriamente a questa domanda è una perdita di tempo, perché certi personaggi li prendo dalla realtà, certi no, certi me li invento, certi dico, guarda, mi piace quello lì. E quindi non ci sono delle regole, non ci sono dei criteri a cui ci si debba attenere mai su queste cose qui. Dicevo questo perché siamo giustamente eredi di tutte e due le tradizioni, no? E è bello essere eredi di due tradizioni, no? Credo, Davide, no? Perché l'una ti aiuta anche a capire i pregi e anche i limiti dell'altra. Cioè, per esempio, a me piace di più Atene o Gerusalemme, a me piace di più Gerusalemme, cioè io tra Davide e Sofocle immediatamente sto dalla parte di Davide, anche se, però poi questo qui non è mica vero, perché io poi vengo più da Sofocle, anche perché gli studi che ho fatto sono quelli lì. Ho fatto il liceo classico, no? Dove non si studiava la letteratura ebraica ma si studiava quella greca, e quindi anche l'idea di autore è quella lì. Però io vorrei, la cosa che vorrei dire è un po' raccontare brevissimamente la mia esperienza in proposito. La mia esperienza dice questo: quando tu mi hai chiesto cos'è un autore, io mi chiedo cosa vuol dire che io mi sento autore di qualcosa. E allora mi sono venute in mente, prima di tutto, tutte le volte in cui io magari scrivo una cosa, può essere un articolo di giornale, può essere un intervento, può essere anche un pezzo di romanzo, può essere un racconto, qualunque cosa, e alla fine mi sento come vuoto. mi sento come scontento, cioè l'impressione è quella di aver perso il mio tempo. Magari dico anche delle cose intelligenti, cioè non è detto che io dica sempre cose stupide, no? Capita, no? E però l'impressione è di non essere andato oltre una sorta di esibizione di me, di come sono stato bravo a organizzare dei pensieri, di che cose acute ho detto e tutte queste cose qui. E io ho avuto la fortuna di incontrare persone nella mia vita che mi hanno fatto capire che tutto questo non basta a vivere, no? E una di queste persone, sono state più di una di queste persone è stato sicuramente Mario Luzi, no? E Mario Luzi diceva che uno dei grandi problemi della letteratura, della poesia italiana del Novecento è stata quella che lui chiamava l'egolatria, cioè una sorta di adorazione dell'io, di messa in scena per cui la poesia sarebbe parlare dei propri problemi esistenziali, dire di sé, no? Cioè il poeta, l'artista, lo scrittore è come colui che ha un mondo e che è come il demiurgo, l'organizzatore, l'architetto di questo mondo. Quindi questa capacità che il poeta o lo scrittore ha di elevarsi al di sopra delle passioni umane, di riguardarle tutte come da un'altra situazione più in alto, eccetera eccetera. E E Luzi diceva, ma attenzione, dice, perché non è mica così, cioè lui la vedeva, la sentiva in un altro modo, cioè diceva in realtà noi siamo continuamente in gioco. Ecco, mi ricordo quando avevo 20 anni, la prima volta che sono andato a trovarlo, no, 21, era il 77, no? Sono andato a trovarlo e lui mi ha detto che la letteratura è una questione di continua rimessa in gioco, cioè tu non c'è mai un momento in cui tu hai toccato una definitività, cioè diciamo la definitività in questo senso è come un'astrazione, ma è come una moneta che tu guadagni per rimetterla in gioco, no? E da lì, insomma, maturando e riflettendo, perché poi quando uno ti dice una cosa magari te la dice quando hai 20 anni, la capisci quando ne hai 40, no? Quindi il tempo lavora, se abbiamo un minimo di serietà, il tempo lavora comunque a nostro favore in questo senso. No? E col tempo mi è parso di capire che era una cosa seria quella che diceva Luzi, era una cosa che valeva la pena di ascoltare e che interpellava di più me che non l'altra. Quindi diciamo, cos'è? Quando io penso a un autore, cos'è l'autore? Autore vuol dire appunto auctor, vuol dire colui che fa crescere, no? Colui che fa crescere, ma in fondo vuol dire che cos'è che possiamo far crescere? Cos'è che uno può far crescere? No? Anche far crescere tanto, perché far crescere vuol dire aumentare l'essere, vuol dire che una cosa che prima non c'era adesso c'è. So, vi faccio un esempio: Il sabato del villaggio è stata una poesia che ha determinato molto della mia vita. Ho imparato quando facevo la quarta elementare, è stato un evento fondamentale nella mia vita e quindi, voglio dire, Il sabato del villaggio è per me stata una realtà come un fiume, come una montagna, come una cosa, come una realtà, non è una fila di parole, è un avvenimento, qualcosa che è accaduto. No, ecco, io penso che poi che dentro questo, se io dovessi rispondere, ma in che senso Leopardi è l'autore del sabato del villaggio? Non è l'autore perché lui è un genio, anche quello, ma non è il perché però. Cioè, noi dobbiamo ringraziare il fatto che lui fosse un genio, perché se no non avremmo Il sabato del villaggio, però non è perché lui è un genio che c'è Il sabato del villaggio, ma ma perché Il sabato del villaggio, cioè in che senso, ecco, diciamo così, un'altra domanda, in che senso Leopardi è un genio nel fare Il sabato del villaggio? È un genio perché l'ha lasciato succedere. No? l'ha fatto succedere. Uno dei più gravi errori che può fare uno quando si mette a scrivere un racconto è quello di pensare di dover avere tutto in testa prima, quando comincia a scrivere, no? Per esempio, invece io so che non è così, perché tantissimi capolavori, anzi di solito quello diventa un po' un problema, che è tutto in testa, perché è dura vivere il momento della scrittura, che è poi quello che ti occupa la maggior parte del tempo, perché si mette del tempo a scrivere, come una trascrizione, come quindi un passaparola, un passacarte. Cioè uno si sente un po', cioè alla fine, se io devo avere tutto in testa chiaro, la scrittura non è un'esperienza, ma questo, no? Perché è come dire un passaggio, è come sbobinare, non lo so come dire, è una cosa abbastanza noiosa, cioè è come dire il tirare le somme di quello che si è messo lì. Non è così perché la letteratura non è una questione di ragioneria, no? E per questo dicevo, in che senso Leopardi è autore del Sabato del Villaggio? Nel senso che l'ha lasciato succedere, l'ha fatto succedere. E per far succedere le cose ci vuole una grande dedizione, ci vuole una grande adesione, ci vuole una grande capacità di adesione, capacità di abbraccio. Bisogna avere un senso, adesso non so teorizzarvelo, di appartenenza a quella cosa lì, no, la cosa che si dice, alla cosa che si scrive. E infatti vuol dire la scrittura del romanzo scatta non quando in realtà, se uno è un vero scrittore, scatta non quando c'è tutto a posto in testa. Quando uno pensa a questa cosa vuol dire che non è uno scrittore. Secondo me è una buona verifica che è meglio che non faccia lo scrittore, se pensa di dover far così. Ma scatta quando tra te un punto, magari, non so, penso ai demoni di Dostoevskij. Dostoevskij scrive i demoni, quando lui ha cominciato a scrivere i demoni aveva in mente una cosa, cioè c'è una cosa che lui aveva in testa, il tonfo che fa il corpo di Shatov gettato nella palude. Questo nasceva da un fatto di cronaca, no? Perché era la storia di un sedicente rivoluzionario che, per paura di un tradimento, no? Nechayev si chiamava, era un fatto che era successo, di cui avevano dato notizie ai giornali. Questo qui ammazza per paura che tradisse, che dicesse i nomi degli affiliati alla gang, eccetera, ammazza, no? Questo affiliato, che poi sembrava che avesse appunto cambiato idea, no? E Dostoevskij, da questo, leggendo questa notizia, la prima immagine che gli viene è questa di un corpo che viene buttato dentro, no? Lui comincia a scrivere i demoni dopo averci provato tanto, dopo aver buttato, aver scritto un sacco di prove, dopo aver fatto un sacco di prove, aveva provato a scrivere la trama, non gli piaceva mai, ha fatto 50 trame di queste cose, poi dopo a un certo punto si è messo a scrivere obbedendo a quella cosa lì. Ecco, io credo che uno non può essere, cioè vuol dire, in che senso uno può essere autore? Uno è autore perché è collaboratore. Cioè io mi sento autore quando collaboro, quando collaboro, poi è un altro che mi dice se ho collaborato, perché io non lo so, però quando dico, è venuta fuori questa cosa qui, no? Come penso un poeta, dice guarda che bel verso ho scritto, se un poeta avesse la chiave per scrivere tutti i versi bellissimi non si sorprenderebbe se ne ha fatto uno bello, perché c'ha, no? Ha il click, no? Per cui uno dice, io tutti i miei versi sono bellissimi, io so come si fa a farli bellissimi, no? Invece uno dice, guarda che cosa ho scritto, guarda che verso, guarda che aggettivo, no? Io penso che il poeta sia il primo che si sorprende no? Guarda questa parola qui, no? E che diventa, che, come dire, diventa uno spettacolo per il lettore, ma diventa uno spettacolo per il lettore, ma perché è uno spettacolo per me, che sono il primo lettore. Allora io credo che essere autori sia una questione di appartenenza, sia una questione di collaborazione, no? Che cioè difficilmente un autore, uno è un autore se pensa di essere lui che fa succedere le cose, che non è vero. Un autore, cioè, anche perché è una noia mortale, magari ti dà dei soldi, però non è così. Io volevo anche dire che oggi però c'è una concezione dell'autore, dell'artista, che è completamente diversa. Cioè abbiamo da un lato un'idea dello scrittore come di uno, diciamo, che deve applicare delle istruzioni e poi avrà successo, e dall'altro, no, come certi, appunto, come certe scuole che ti dicono a quale pagina ci deve essere il primo morto, a quale pagina ci deve essere il primo coito, ogni quante pagine, no? Ci sono degli studi anche su come tenere viva l'attenzione del lettore con una scansione rapida, poi i parametri cambiano di 10 anni in 10 anni di queste cose qui, no? Perché si è scoperto che nel frattempo noi siamo sempre meno capaci di stare attenti, no? Per cui un romanzo deve essere sempre più pieno di eventi, di cose, per risollevare un'attenzione che tende a calare subito. Oppure dall'altra cosa, secondo me un po' più grave, perché almeno questa ha una sua quieta giustificazione commerciale. Cioè, se io voglio fare, diciamo, il giallista, se io voglio scrivere romanzi giudiziari oppure queste cose qui, devo applicare determinate regole, e questo, insomma, va abbastanza bene. Quello che invece mi piace di meno è, per esempio, questa idea che c'è nell'arte contemporanea, certe tendenze anche dominanti oggi nell'arte contemporanea, dove l'artista è talmente solo, è talmente, come dire, che gli viene data come la licenza di uccidere di James Bond, no? Dove tu puoi fare tutto quello che vuoi, e a patto, naturalmente, siccome c'è un contratto molto spesso miliardario col gallerista, pensiamo a certe gallerie di New York dove espongono, dove hanno esposto delle statue della Madonna immerse nell'urina e ricoperte di cacca, perché questa è la libertà dell'artista, no? Quello che mi impressiona è che, diciamo, uno è autore nel momento in cui è quantificabile la sua provocatorietà. Allora io ho provocato, ci può essere una scala della provocazione, io sono arrivato a 50, tu sei arrivato a 80, eccetera, no? C'è questa, dove, come vedete, anche sulla questione dell'essere provocatori è tutta una questione quantitativa, è tutta una questione di calcolo, di partita doppia, di ragioneria. Ecco, io penso che tutto questo modo, come dire, tutto questo, questa idea dell'artista demiurgo, dell'artista o del poeta, dello scrittore dominatore della propria, del proprio mondo, che creatore di eventi, alla fine coincida in fondo col ragioniere. Ecco, mentre, cioè, la parabola, cioè c'è una parabola maligna che porta da Sofocle al ragioniere. Ecco, mentre io credo che l'autore sia appunto quello che assiste, che cerca di assistere, cerca di mettersi nelle condizioni di assistere di essere il primo spettatore di qualcosa che accade, e di magari di cercare il più possibile di non impedire che questo accada. Non so, scusa.
Pronto? Sì. Allora, intanto grazie.
Buon. Prego.
E poi adesso io ordino solamente le cose che mi hanno colpito, poi...
Tanto tra 5 minuti devo andare.
Hai solo 5 minuti?
Io sì.
7-10?
Sì.
Allora, domande. Ordiniamo dopo.
No, ma magari vengo la prossima volta e...
La prossima, delle domande.
E quindi finisci, fai tu.
Approfittiamo della tua presenza con delle domande, dopo tanto di cosa sarà dette. Quindi, prego.
Potrebbe essere...
non ho detto questo. Sì, ma lei usa troppo il verbo dovere. No, ma questo qui rivela, mi scusi, un'idea che in fondo qui stiamo a darci delle istruzioni per l'uso. Meno male. Parola ispirazione, dovremmo probabilmente fare un corso di un anno su cosa significa la parola ispirazione, io non l'ho usata. Io volevo solo dire questo qui, cioè non è che sia una questione di lasciarsi trasportare o meno, no? Perché queste sono istruzioni per l'uso. Quello che io voglio dire è che ciò che mi definisce, ciò che definisce un autore, no? Ciò che... non è, io capisco che viviamo in un sistema di valori, in un sistema anche di leggi, no? per cui lo scrittore deve avere uno statuto, no? Allora lo statuto dello scrittore è di quello che crea. Allora io ho fatto l'esempio iniziale di Caetano Veloso perché a me sembrava molto più vera la sua posizione, cioè di uno che dice in fondo io non so neanche tanto bene. Cioè quando canto una canzone non mi chiedo mai se l'ho fatta io o se l'ha fatta un altro, perché sono tutte mie, no? Sono tutte mie, non vuol dire che me ne sono appropriato e che mi vengono pagati i diritti d'autore di tutte le canzoni. Ecco, per esempio, siamo in un mondo in cui esiste una società dei diritti degli autori e editori, no? Quindi io come autore vengo retribuito a seconda del successo che fa la mia cosa, no? In base a una percentuale stabilita. Quello che io volevo dire è che a me sembra, per esempio facendo l'esempio di Dostoevskij, a me sembra che la cosa, che la differenza tra le due cose è se io scrivendo faccio un'esperienza di qualcosa oppure no. Cioè se io devo mettere giù tutto, solo quello che ho in testa, non è che faccio esperienza di qualcosa, faccio il passacarte, faccio il passaparola. Invece la scrittura, quello che io rivendico è che la scrittura è un'esperienza. Esperienza vuol dire che non ci posso essere io da solo, perché da solo, da soli, no, si fa quello che viene chiamato in termini tecnici onanismo, cioè ci fanno le pippe, no? Cioè da soli non si fa un'esperienza. L'esperienza è la mia esperienza di qualcos'altro che mi accade, altrimenti non c'è l'esperienza. E in questo senso che io dicevo tante volte mi capita di scrivere una cosa e di sentire un vuoto perché non ho affermato niente, perché alla fine ho cercato solo di sembrare intelligente, no? E questa qui è una grande ipocrisia, perché si raccontano balle facendo così, sono anche balle magari rivestite di verità e come volete, poi tante volte uno la verità non ha neanche tanta voglia di dirla e allora magari si inventa dei meccanismi, insomma, narrativi, dice no, io ho fatto un bel meccanismo narrativo così me la cavo. Però diciamo uno in fondo, qual è una ragione sufficiente perché uno può cominciare a scrivere un romanzo o un racconto? Secondo me è l'idea che questa cosa qui non si sa come, ma tu ti senti dire qualcosa di importante su di te, e non è che te succede qualcosa. Anche l'immaginazione, perché l'immaginazione è una cosa bella, è una cosa utile, no? Nel senso che tu dicendo, ma Davide prima diceva che Stephen King scrive i racconti, quando scrive un racconto parte la domanda, e se oggi qui a Milano, se qui nel centro culturale di Milano la segretaria avesse dato fuori di matto, avesse tentato di accoltellare Camillo, no? Che è un po' la domanda, per esempio, quando io e Davide ci parliamo per telefono, lui mi fa, ma perché non fai questa cosa? Cioè, lanciare un'idea parte da un perché non, no? Che è un po' come le se. ripeto, per fare esperienza di qualcosa ci vuole, per fare esperienza ci vuole qualcosa d'altro, no? Allora, tante volte anche l'immaginazione, per esempio, pensate a Manzoni, vi fa fare un lavoro su Manzoni, pensate a Don Abbondio, che Manzoni so che devo andarmene. Grazie. Ho trovato un passaggio per Gallarate, posso stare fino alle 7:15. E allora Manzoni, prendete il personaggio di Don Abbondio, cioè credo che l'avrete letto tutti i Promessi Sposi, no? Lo conoscerete. Don Abbondio è un sasso nella scarpa che Manzoni non riesce a togliersi, no? Cioè si capisce subito che gli è antipatico fin dall'inizio, no? Tra l'altro è interessante questo, perché poi naturalmente gli psicologi vanno a nozze su queste cose qui. Lui il fatto decisivo lo fa succedere a lui, cioè la persona meno adatta a trovarsi due bravi davanti col fucile spianato, persona meno adatta del mondo, si trova i bravi davanti, no? Quindi questo è già un fatto interessante, perché fosse stato Pecos Bill che si trovava davanti i bravi col fucile, tirava fuori la pistola, li ammazzava prima che loro potessero premere il grilletto. Invece, e finiva il racconto lì, no? Invece è proprio quello che meno. Però tenete conto di questa cosa qui, voi dite. E lui comincia a insultarlo subito, cioè Manzoni comincia a insultare subito Don Abbondio, cioè gli sta sulle balle immediatamente e se lo porterà dietro. Questo Don Abbondio resiste anche alla peste e alla fine il matrimonio lo celebra lui, no? Non solo, ma quando è davanti al cardinal Federico Borromeo, che lo massacra, poi quando voi vi leggete il dialogo dite: ma chi ha vinto qui? Chi ha vinto? Ha vinto Don Abbondio. Ha vinto Don Abbondio perché Don Abbondio a un certo punto gli dice una cosa a cui il cardinale non sa rispondere, dice: sì, lei mi dice tutte queste cose, però doveva esserci davanti lei allo schioppo, invece c'ero io. E qui lui dice: è vero, purtroppo, no? Dice questa frase, come dire, è così, no? E questo è molto interessante perché, per esempio, i personaggi sono una funzione straordinaria nella narrativa, nel senso che i personaggi vengono fuori così. E poi il narratore bravo capisce che questi qui sono dei corpi, sono delle cose refrattarie, cioè tante volte un personaggio è impenetrabile. Io, mia moglie, dopo aver letto il mio ultimo romanzo, abbiamo cominciato a parlare di della protagonista femminile, Esther, io e mia moglie, e alla fine mi fa: no, dice, guarda che Esther non è mica come dici tu, non è così, cosa Esther è così, cioè io mi sono accorto che conosceva meglio lei Esther di me. E alla fine mi dice: sì, ma tu non la conosci mica Esther, mi ha fatto mia moglie. Come? L'ho fatta io? No, questa è la differenza tra l'uomo e Dio, per esempio, no? Dio ci conosce perché ci ha fatto, noi possiamo fare una cosa e la conosce meglio un altro, no? Però è interessante perché poi il personaggio è uno refrattario, no? Cioè refrattario vuol dire che è un essere, è un corpo, è una realtà fisica, un personaggio che va dove gli pare a lui, no? E tante volte la direzione in cui va è una direzione che, se lo scrittore è sensibile, ha un po' di sensibilità, tu ti accorgi che quando un personaggio comincia a vivere di vita propria, insomma, no? Quando va dove gli pare a lui e tu sei costretto a farlo andare e sei curioso di vedere dove va, perché non lo sai neanche tu. Però c'è un presentimento che guida, almeno che guida me, che alla fine del cammino, cioè io non so dove sta andando, ma una cosa la so, che mi dirà qualcosa che non voglio sentirmi dire. Almeno per me è così. Cioè alla fine questo suo andare, per i fatti suoi, non è un vagare. No. Quando uno scrivendo scopre di avere prodotto un Don Abbondio, questo Don Abbondio, o un personaggio, qualunque grande, Promessi Sposi è tutto pieno di grandi personaggi. Alla fine, quello che io so è che mi arriverà una notizia su di me, ed è una notizia che io sto, in realtà vorrei evitare, non so come dire. Ecco, questo è un esempio di una esperienza che uno fa. Secondo me questo qui è un po' un esempio di quello che fa un autore, ma secondo me questo qui è vero, non è vero solo per me, è vero per tutti. No? Nel senso che io credo che anche il bel verso che scrive un poeta, no? Qui ne abbiamo uno che ne ha scritti diversi bellissimi, tanti, no? Ma il bel verso è anche, come dire, una ferita non è che io mi produco una ferita, è una ferita che mi viene, no? Quindi c'è anche un aspetto doloroso in questo senso, no? Ecco, questo va un po' contro invece quell'idea del tronfia, no? Non voglio tirare in ballo Sofocle, no? Anche perché se c'è uno scrittore che ha scritto delle cose che somigliano ai salmi, per esempio nei cori dell'Antigone o dell'Edipo a Colonno, soprattutto, no? A parte quel coro tremendo, Non nascere, la migliore delle sorti, che non gli è venuto bene, secondo me, ma quando la meraviglia dell'uomo, di che cos'è l'uomo, della grandezza dell'uomo, della nullità e della grandezza dell'uomo, è come un eco di quel salmo, che probabilmente è uno dei vertici della poesia, dell'intelligenza, del genio umano, quando dice: quando guardo tutte le tue opere, le opere che tu hai fatto, io penso che cos'è l'uomo che di lui ti ricordi? Un figlio d'uomo, perché tu te ne curi. Come dire, l'uomo che è niente, dice, pure l'hai fatto poco meno di un Dio. Cioè, guarda che cosa. Io penso sempre a un ragazzo che non ho neanche conosciuto e che so però che è morto un mese e mezzo fa di una meningite fulminante, per cui in poche ore, da sano, non c'era più, no? E dico, ecco, eppure guarda che cos'è un uomo, perché poi tutti noi, ogni nostro istante è come quello che è venuto a quel ragazzo, perché eppure l'uomo, guarda che meraviglia. Quindi in questo senso Sofocle è un grande, no? Quando dico che da Sofocle si arriva alla ragioneria, è perché nell'idea dello scrittore come del dio della propria opera, di quello che quindi domina tutto, determina tutto, fa succedere tutto, c'è un'idea, come dire, un po' meschina, un po' del calcolo, del mettere a posto le cose, del conteggiare, no? Del non voler avere gente tra le balle che mi disturbi, del voler sistemare tutto, aver tutto a posto, no? Per poi essere stimato, premiato, onorato, riverito, messo sulle antologie per avere i mezzi busti, eccetera. Ecco, mentre io penso appunto che quando uno scrive, insomma, vuole vedere anche lui cosa succede, insomma, cioè, ci sia una curiosità che ci muove, e che ci muove, ci può muovere solo perché quello che succede è qualcosa di diverso da me. Qui mi imbatto in una dinamica delle cose dalle quali non è detto che lo scrittore esca vincitore, anzi a me capita mi sembra di poter dire che mi sento autore quando esco sconfitto, non quando esco vincitore, perché quando esco sconfitto vuol dire che mi è stato detto qualcosa e ho imparato una lezione, mentre tante volte uno fa le cose e non impara niente, perché poi bisogna imparare, il bello è imparare, eh? Infatti a me, devo dire, piace più leggere che scrivere, tante volte in certi periodi, no? è bello imparare. Anche se secondo me la lettura oggi si è inquinata, c'è un modo di dire che cos'è la lettura sui giornali, anche tanto sui giornali femminili, che è una lettura cicisbea, un po' come quella dello scrittore, cioè tu leggi lo scrittore perché è di moda, oppure, come dire, per tante ragioni che ti fanno un po' perdere, secondo me, vabbè, questo ne parleremo un'altra volta.
Se vi ricordate, noi eravamo partiti, una delle prime cose dette era quella citazione che io faccio sempre di Dante, quando nel Purgatorio gli chiedono cosa vuol dire scrivere, gli chiedono cosa vuol dire la poesia, e lui risponde: io sono uno che quando amore ditta dentro noto, no? Quando
si respira, noto, e da quel modo che ditta dentro,
io non faccio mai citazioni esatte.
ma siccome mi piace far vedere che l'avevo studiata,
ecco, questa idea della, dicevi prima, dell'adesione di qualcos'altro, il fatto che l'avventura di scrivere è qualcosa in cui io imparo, quindi in cui mi viene detto qualcosa su di me, in cui mi accade appunto di obbaudire, di ascoltare molto, non di creare, non appena di creare, come se fosse questo l'orizzonte dell'azione. Questo mi sembra molto interessante. C'è un poeta, mi ricordavo che qui dentro, questo americano, che questo anglosassone, che Oden, cita l'epigrafe di un poeta importante che si chiama Frost, Robert Frost, poeta molto importante, che, se trovo ancora, aveva scritto come sua possibile epigrafe, vediamo se la trovo, eh. Sì. Una cosa interessante come descrizione dell'essere scrittori, perché a me ha colpito quello che tu dicevi quando appunto uno questa adesione non vuol dire un consenso, cioè non vuol dire che ascolti qualche cosa che ti conferma, no? Che ti metti a seguire una cosa che ti dà ragione, no? Però dice, interessante perché Frost dice: vorrei che sulla mia pietra scrivessero che ho avuto con il mondo un litigio da innamorato. E questa idea dello scrivere come un litigio da innamorato con il mondo è interessante, perché dice di un'adesione che ha dentro uno scontro, ha dentro il fatto che le cose, oppure per citare, come ha già fatto Mario Luzzi, come diceva anche l'altra volta, c'è questa nozione, quando l'altra volta abbiamo parlato qui, mi sembra, di Petrarca, l'imitatio, vi ricordate, no? Come vi dicevo appunto, anche Luzzi elabora questa idea della naturalezza del poeta. E gli dice, riprendendo Leopardi, da cui siamo partiti con il Salmo del Villaggio, dice: sì, bisogna imitare la natura. Cosa vuol dire imitare la natura? Vuol dire ascoltare qualcosa d'altro, cioè vuol dire aderire a qualcosa d'altro. L'imitazio, la legge dell'imitazio che sempre è stata data come arte, come idea della creazione, è perché così c'è un soggetto. Cioè la natura non era appena, l'imitazio della natura non era dato appena perché così c'è qualcosa di cui parlare, c'è un argomento, no? Ma perché, tanto è vero che Luzzi dice, che Leopardi dice, e Luzzi riprende, dice, bisogna imitare la natura con naturalezza. Quindi il problema è, dice, non è che la natura è, o la realtà, come no, è come una specie di come si chiama, di magazzino dove vado dentro e prendo le cose. L'imitazione non è questa, ma occorre imitare la natura con naturalezza. Cosa vuol dire? Che c'è qualcosa che tu devi fare, che in te deve accadere, che è questa cosiddetta naturalezza, che significa che l'imitazione è un rapporto adeguato. Cosa vuol dire essere naturali con la natura? No, questa è la questione vera. Per cui questi sono problemi, non sono istruzioni, cioè, questo è aprire un problema. Ma io volevo finire questa prima parte di discussione con Luca, proprio ricordando quel famoso racconto di Borges, no? Dove c'è Pierre Menard che riscrive il Don Chisciotte, no? E forse abbiamo già citato, quindi non so se mi ricordo, scusate perché faccio un po' di confusione tra i vari posti dove si parla, e dove c'è questo qui che riscrive, come sapete, forse sapete il racconto, riscrive parola per parola il Don Chisciotte così com'è il Don Chisciotte, cioè è come un grande copista, adesso sono storia che riscrive il Don Chisciotte parola per parola, no? E lo scrive uguale, quindi è uno che sta imitando un'altra opera apparentemente, no? Però la cosa interessante è che quello che fa succedere Borges nel racconto, che poi la critica dice, però insomma, il Chisciotte di Pierre Menard e vede le cose che sono altro, che vuol dire anche qui che cosa significa che uno aderisce o imita, abbiamo sentito l'altra volta Petrarca quando parla di Dante, no? L'emulazio, no? Cioè cosa vuol dire che uno imita come un figlio imita un padre, no? Come una, così che ha un'aria, dice Petrarca, no? E vuol dire che nell'imitazione, anche forse che tu riscrivi parola per parola o leggi, che è un ripeterti le parole di un altro, entra in gioco qualcosa che sei tu. Non può non entrare in gioco qualcosa che sei tu. Per cui questa idea dell'adesione o dell'obbedienza non è l'idea di una bacinella che si fa riempire, è il problema dell'adeguatezza di un rapporto, no? Cioè è appunto il fatto che uno trova la lunghezza giusta, trova la lunghezza d'onda. Lo dico perché appunto qui abbiamo detto interessante,
che non è scontato.
Il lavoro è questo, no? Cioè il lavoro dello scrittore è fondamentalmente questo di affinare l'orecchio, cioè di mettersi sulla lunghezza d'onda per poter aderire a qualcosa d'altro da sé, perché appunto a me colpiva, di fatto Luca ha detto sulla genesi dei suoi racconti, dei suoi romanzi, poi ne parleremo un'altra volta anche più approfonditamente, e anche sulla vita dei suoi personaggi, le stesse cose che dice Stephen King. E penso che per certi aspetti, come tipologia, come tipo di narratore, non c'è forse cosa più lontana da Doninelli che Stephen King per certi aspetti.
Per altri no, però
questo vuol dire che questi due elementi sono comuni all'esperienza della scrittura sempre, evidentemente, no? Cioè, ecco, questo è importante come aspetto, il fatto di cosa vuol dire aderire a qualcosa d'altro, e che questo qui provoca che l'opera ti dice qualcosa che tu non sai. Questi sono due fattori dell'esperienza dello scrivere da tenere presente, senza i quali, appunto c'è giustamente Luca, senza questi due fattori dell'esperienza dello scrivere, uno giustamente si deve porre il problema se è meglio che scriva o no. No, se questa è la cosa che devi fare. Si capisce?
tanti,
sembra che abbia ancora 4 minuti.
Ci sono domande o altre osservazioni da fare a Luca? Anche domande così. Può chiamare anche così, secondo me.
Dipende se ci sono dei temperamenti ossessivi, cioè non limitiamo il temperamento. Cioè se noi guardiamo le vite degli scrittori, guardiamo anche le facce che avevano, ce n'è proprio di tutti i tipi, cioè un po' come i preti, no? Cioè, sono facce.
No,
ma voglio dire, cioè, un po' facce, sono tanti tipi di facce. Scrittura autobiografica, perché la scrittura autobiografica ha un difetto fondamentale, che è quello, che è un difetto narrativo di fondo, che è quello di, come dire, è un cortocircuito che si genera, per cui io mi faccio trasportare, perché voglio dire, scrivere è cercare di aiutare un altro a fare un'esperienza che ho fatto io, che sto facendo io, no? Per cui io vuol dire, se mi sono accorto di essermi innamorato perché la tizia mi ha offerto una caramella e prima, non lo so, mi piaceva così e poi mi ha detto vuoi una caramella e lì mi sono innamorato, no? Però se io racconto questa storia qui faccio ridere i polli, no? Cioè dico, allora, però a me è successa una cosa seria attraverso quella caramella lì. Allora, in qualche modo devo inventare un ponte, cioè non la posso raccontare così com'è, perché così com'è fa ridere, allora devo trovare un altro modo. E quindi, diciamo, però, anche questo è un caso autobiografico, no? È un caso autobiografico, come può succedere? Cioè, diciamo che ci sono sempre dei casi autobiografici, cioè perché uno si mette a scrivere? Perché, cioè, io quando ho raccontato la storia nell'ultimo mio romanzo, Tornavamo dal mare, lì io avevo in mente la storia di una madre e di una figlia, cioè, anzi, io avevo in mente una mamma che entra spaventata in casa e suo figlio gli chiede cosa è successo e lei risponde niente. Tutto quello che avevo in mente era quella così. Solo che mi aveva talmente, mi colpì, cioè io percepivo che c'era qualcosa che dovevo tirare fuori, che c'era, come dire, che quella cosa lì mi riguardava, no? Anche se non è che capissi bene che cosa, e tant'è vero che io ho cominciato a raccontare quella storia lì cercando di capire più che altro perché c'entrava con me. Cioè io mi accorgevo che c'entrava con me, ma non avevo ancora capito bene perché, no? E la cosa a un certo punto poi ha cominciato a farsi chiara abbastanza in breve tempo, insomma, no? Anche perché se devi aspettare la fine del romanzo per capirlo, insomma, è un po' frustrante, però molte cose, anzi poi una cosa importante l'ho capita proprio alla fine, ma però generalmente quando uno comincia a raccontare i propri ricordi, per esempio, lì è un casino, perché uno presuppone già che l'altro si ricordi le cose che ti ricordi tu, no? E allora cominci, la casa della nonna, andavamo tutte le primavere da bambini con la mamma, ci portava, scendevamo ridendo dall'automobile e ci precipitavamo in quelle stanze che, benché facesse già caldo, erano ancora fredde perché trattenevano ancora l'umidità dell'inverno e noi eravamo i primi ad aprirle, eccetera, così. E uno pensa che, siccome sono i suoi ricordi, debbano essere ricordi che tutti abbiano una nonna con quella casa lì e tutte queste cose, no? Per cui è molto facile nel racconto entrare e commettere questo errore, però diciamo, ecco, l'unica raccomandazione da fare è di trattarla esattamente come si tratta tutto il resto. Cioè, in realtà, quando io comincio a raccontare la mia vita, non so perché ci deve essere qualcosa di importante per cui io comincio a raccontarla, perché se è solo per raccontare la mia vita, quanto ho vissuto, che bella vita ho vissuto, tutto eccetera, non ne, non ne dovrebbe fregare niente a nessuno di questo. Sì. Avevo in mente. Basta. No, sì, però ti fa venire in mente questo vecchio, subito è nato questo vecchio che camminava col passo rattrapito perché aveva avuto un ictus, no? E quindi a poco c'era sua sorella che lo stava aiutando a riprendere un po' contatto col mondo e questo fa presente quando si fa le domande. Allora chi è questo qui? Guarda che mi dice, ciao Mario, chi è Mario? Ti ricordi Mario? Chi è Mario? Il figlio di, eccetera. E poi a poco vuol dire, però questa c'era già una Milano autunnale, c'era già quest'uomo, no? Cioè anche se è però dentro quello ci sono già tante cose, non c'è tutta la storia, però c'è uno strazio, c'è un bisogno d'amore, ci sono tante cose che a un certo punto si cerca di un po' qui si cerca nel modo più onesto di dare una voce, cercando che non sia troppo la mia voce, ecco, che sia la voce di quella cosa là, cioè che le cose vengano illuminate non dalla mia luce, dal mio faretto, ecco, ma dalla loro luce. E questo qui è un po' la difficoltà, e anche però sì, però è anche il bello un po', no? Un po' il bello è anche questo, poter come dire, potersi sorprendere di una cosa che succede, che, ecco, in questo caso i passi erano un racconto che questi i signori non sono tenuti a conoscere, però era un racconto anche abbastanza tenero, ecco, quindi in questo caso non c'era, era un po' meno duro di quelli che faccio io di solito. Quindi, Davide,
vai.
Devo andare, però facciamo che magari ci ritorno,
certo.
Cioè, io anche lunedì prossimo, lunedì l'altro
il
no.
Prossimo non c'è, cioè, c'è anche lunedì prossimo, vero?
No,
14 non c'è, no?
Cioè, il 21 io non ci sono.
Troveremo un'altra occasione. Grazie.
Oh, grazie tante a voi. Non battete il
manico. Allora adesso facciamo, che ore sono? 7:15. Volete fare la pausa sigaretta voi? Sì, eh? Sì o no? Sì? Sì o no? Eh? Tra un po'? Allora, facciamo che invece di fare la pausa sigaretta facciamo un'altra mezz'oretta tirata. E poi dopo basta. Tirata vuol dire questo. Adesso vi prendete, vi distribuite queste fotocopie, compresa anche questa. Voi state molto sparsi, però almeno da seguire il testo. Perché adesso facciamo un esercizio di lettura. Sia nel senso proprio di lettura, come si faceva a scuola, nel senso che io inizio a leggere e poi chiamo chi va avanti, a voce alta e ben scandita, senza mangiare mentre si legge come la signorina là. Riuscite ad avere abbastanza copie? Eh? Non una per uno, perché sennò non ce la fate. Accorpatevi un po', magari che... Ne avete un po'? Più o meno, basta, no? No? Chi è che non ce l'ha? Voi non ce l'avete? Allora, accorpatevi. Proprio qui accanto non c'è nessuno. Magari appunto, se lei invece che da sola stia con qualcuno lì dietro. Chi è che non ce l'ha il foglio ancora? Qua in fondo? Qualcuno poi qui davanti che c'è un... Sono i tre moschettieri che sono rimasti senza? Qua. Allora, io adesso comincio a leggere. Poi, purtroppo non so i nomi, quindi vi chiamerò un po' così indicandovi, tipo, non so, quello con la maglia blu, quello con la maglia rossa. Voi spero che vi ricordiate che abbiamo letto una pagina sulla lettura qualche tempo fa, no? Sul fatto della lettura ad alta voce, vi ricordate?
non dite, non fate i furbi su fate con ciò memoria, io l'abbiamo letta qui una pagina di no, sì che l'abbiamo fatta, non fate i furbi, come no? Adesso sì, eh? Chi è che si ricorda?
Io del respiro.
Bravo. Questa è l'unica che passa che avrà l'attestato alla fine del corso. L'attenzione è un rileggere, non vi dice niente che si trova qui? In altre parole, leggendo ad alta voce, leggendo con attenzione, non si conosce soltanto il testo? Vi dice qualcosa? No? Il lettore si potrebbe dire è un amico combattente? Comincia a fiorare qualcosa nella vostra memoria intorpidita oppure no? Sì. È meglio se prendete qualche punto quando parliamo, così non parlo avanti, verrà primo. In altre parole, leggendo ad alta voce, che è quello che faremo, leggendo con attenzione, non si conosce soltanto il testo, ma i lettori conoscono anche se stessi come praticanti che danno vita al testo. Il respiro non è un fatto intellettuale, è qualcosa di profondamente fisico. Gianfranco Contini, uno dei più grandi critici del nostro tempo, quando si trova a Padova, eccetera, eccetera, vi ricordate? Ok, allora faremo questo esercizio. Lo cominciamo, adesso magari non riusciamo a leggere tutto, sono tre paginette, forse la facciamo, e io vorrei che poi la prossima volta che ci troviamo, voi portaste annotazioni sulla lettura di questo testo, se abbiamo tempo ne facciamo anche qualcuna adesso, quasi in presa diretta. Però vorrei che col testo, ho la fotocopia, spero che abbiate una copia Promessi Sposi, ho scelto un racconto che più o meno abbiamo tutti, conosciamo tutti, facciate delle annotazioni sul testo, annotazioni di lettura sul testo, ok? Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi, e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega, talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giugaia dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Avanti qualcuno lì, quello signore con gli occhiali lì, lei. Stop, qui questa è la signorina qui, ecco te, sì, no, ecco, qui davanti, sì, questa qui davanti, sì, tutto. Thank you.
in fondo, vai avanti, che ti eri alzato tu. Vai. Di là dall'altra parte, quel ragazzo con maglione bianco in fondo, tu? Fermo. Il signore con la cravatta lì davanti, il maglioncino giallo.
L'abito, il portamento, è quello che dà luogo della sua cultura, della distinzione della sfera. Non lasciava dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrato intorno al capo della reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminato in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccata due pistole. Il corno ripieno di polvere cascato sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori con un taschino degli altri pronti cantoni, uno spadone con una gran guardia trappolata alla mina d'ottone, con geniale comincina, fornite e lucenti, a prima vista si davano a conoscere che per le lingue della specie dei bravi.
Ok. Bello, eh? Non è male, eh? Questo è uno scrittore da tenere d'occhio, un ragazzo che ha il talento. Allora, io penso che
per molti, se siete stati attenti alla lettura, questa lettura si è sembrata una cosa un po' nuova. Cioè, io non so chi di voi avesse mai letto attentamente queste pagine, con l'attenzione giusta, cioè un'attenzione non scolastica, però spero che l'abbiate fatto, e se l'avete fatto questa volta qui, penso vi siate accorti che sono delle pagine veramente interessanti, no? C'è qualche cosa di notevolissimo in queste pagine. Allora adesso io vorrei, anche se un po' a freddo, ma come anticipo di quello che faremo meglio la prossima volta, provassimo a cominciare a dire delle annotazioni su queste due pagine e mezzo che abbiamo letto, anche molto alla rinfusa, con annotazioni su cose che vi hanno colpito leggendo o ascoltando queste cose. Prima. Certo. Ok, capacità di sintesi.
La visività.
Lei dice visività, cioè?
Io, uno vede ciò che legge.
Fa vedere, cioè dice questa è una pagina che fa vedere, questo è importante, certo. E fa vedere, mettiamo insieme due cose, fa vedere in maniera sintetica, cioè, anche se per sintetica bisogna capire, sì. più forse come esattezza che come sintesi.
Sì.
Poi? Aspetta, per prima lì. Questo si chiama una zoomata. Però appunto è una zoomata tutt'altro che veloce, no? È sintetica nel senso dell'esattezza, però è una zoomata che arriva piano piano, lentamente, no? C'è un andamento arioso, no? Non è, chiaramente, non è una prosa moderna nel senso del nervoso moderno, vorrebbe da dire, però insomma è una che pur ti tiene, però sono volute larghe, no? Volute larghe e ritmiche, qualcuno ha detto prima la musicalità, no? Hai detto. Cioè, cosa vuol dire? Ecco, proviamo, per esempio, teniamo conto di questa cosa, cosa vuol dire che è recitabile ed è musicale? Perché una lingua può essere così, secondo voi? Perché? Cioè? Però immediatamente a tutti cos'è che appare? Ripeto la domanda, perché è una lingua, sono pagine che avete detto, è un romanzo, non ha sicuramente i ritmi che noi abbiamo le orecchie, però è musicale ed ha ritmo. Perché? Perché diciamo così? Da cosa dipende questo secondo voi?
Dall'uso della parola.
Dall'uso della parola è come dire... Allora, c'è un aspetto che abbiamo detto anche prima, che le frasi hanno una loro tensione, un loro tornare, un loro movimento, si chiama così. C'è un movimento in questa lingua. E poi? Questo certo fa parte, il movimento di una lingua, della frase, come si ottiene? Con la punteggiatura. Come? Ecco, andiamo dietro a questo. Cosa vuol dire che sono fatte in italiano e in italiano? Vuol dire che la lingua è ricca. È una lingua ricca, non vuol dire ampollosa, perché non è una lingua ampollosa questa, vuol dire ricca. Ricca vuol dire che, come diceva giustamente qualcuno prima, ti dà l'idea di una precisione che non vuol dire una frigidità. Una precisione vuol dire che se, come non so, se avete detto a un certo punto, no? Non so, se girava gli occhi intorno, fissava la parte di un monte dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe in uguali pezze di porpora. No? Cioè, è una descrizione fatta con una lingua ricca, precisa e ricca. No? Oppure, quando ci fa altri elenchi, dice le sue, non so, il luogo stesso dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo di ogni parte, il monte di cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra, d'intorno le sue cime e le balze distinte, rilevate, mutabili. Appunto, mi hanno detto, si riesce a vedere a ritmo e musicalità. Come mai succede questo? Come? Intendiamo, cioè, non stai dicendo tutte cose giuste, ma mi stai dicendo l'effetto, io voglio sapere la causa. Cioè voi vi fermate sull'effetto, se mi è interessante che entrate sulla causa. Perché? Sì, è una lingua ricca perché è una lingua che ha, appunto, è scritta in italiano, c'è da uno che sa che parole sta usando, no? Per cui se dice, per esempio, adesso vi facevo l'esempio che avevo prima, è per dire, perché se uno dice d'intorno le sue cime e le balze, che sono già due cose diverse, distinte, rilevate, che è distinte ma non è solo distinte, cioè è il rilievo, è qualcosa, e mutabili quasi ogni passo, no? Cioè è uno che, appunto, usa le parole non di più e non di meno, e usa parole ricche di tradizioni, di sapore, di ritmo. Certo, questo può essere, noi potremmo anche non sapere quasi niente di Manzoni leggendo questa frase, e giustamente questa parte dice, qui si vede che è uno che ha un rapporto con questo posto, cioè difficilmente uno non ha una passione per questo luogo descrivendolo così, questo è giusto. Sì, c'è una zoomata, come abbiamo detto prima, cioè vuol dire che lui prima parte descrivendo l'aspetto geografico, no? Proviamo ad andare un pochettino più avanti in questa osservazione. Poi altre cose vi hanno colpito? Sì, qui appunto è una specie di volo del condor, no? Un gira, poi tac, arriva dove deve arrivare, no? Ok, questo è giusto. Proviamo profondamente a capire se notate, io faccio osservazioni che mi paiono, non è che non c'è un manuale della lettura del primo capitolo che mi si sposa, no? Proprio una cosa che mi ha colpito è che, no, di. Stiamo così a... Sì, si è sbagliato anche lui.
E 5 anni fa quando hai finito il liceo? Dicevi? 5 anni fa hai finito il liceo, non l'hai più letto? Credo sia stato scritto anche un saggio su quel movimento lì. Si è rimasto impresso sto cazzo di indice, basta. È possibile che tutta sta opera. Allora, andiamo dietro a questa osservazione della nostra amica, che ti chiami? Federica. Perché non è del tutto banale quello che lei ha detto, no? Perché appunto è un capitolo in cui c'è lo spazio anche per dire c'è l'indice di Don Abbondio che fa così, no? Allora, per esempio, io una delle cose che mi ha colpito, poi diremo altre altrove, che qui è una parte in cui c'è un gran casino di movimenti, no? Se ci guardate, questo qui è un capitolo dove è tutto un movimento, no? Cioè dove il panorama non è descritto nel suo stare, ma nel suo muoversi, no? Dice, quel ramo che rientra da, viene quasi a un tratto, restringe, prende il corso, e c'è tutto il movimento, il ramo, poi dice, e c'è l'adda che segna il punto in cui il lago cessa, e l'adda ricomincia, poi ritorna a essere lago, no? Cioè, e c'è tutto questo movimento di acque, no? Ok, questo è un capitolo, se lo vedete anche dai verbi che ha, che poi dice, per un buon pezzo la costa sale, con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e valloncelli, inerte e inispianate, secondo l'ossatura dei due monti, e il lavoro delle acque di nuovo, no? Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, quasi tutto ghiaie e ciottoloni, il resto campi e vigni sparsi di terre, di ville, di casali, in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. Cioè qui c'è un sacco di movimento, appunto, c'è un sacco di azione in questo capitolo, no? Non è la descrizione di c'è questo, c'è questo, c'è quest'altro, no? Ma c'è tutto questo muoversi del panorama, no? Come? E infatti volevo arrivare al dito, cioè c'è tutto questo movimento, no? Poi dall'una all'altra di quelle terre, all'altura della riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette, cioè si è mossa l'acqua, si è mossa le pianure, poi ci sono le strade e stradette che corrono e continuano a correre, no? Cioè c'è tutto questo movimento del panorama, no? Noi stiamo guardando una cosa che, anche se non ce ne siamo accorti, come si può dire, è tutto movimentato, non è una bella descrizione di un panorama, prima largo, poi stretto, ma abbiamo davanti un vortice di cose, no? Un arasto di cose che si stanno muovendo, un quadro in movimento, anche se non ce ne siamo accorti, è così, no? Stiamo vedendo, appunto, tant'è vero che dice, diversi punti pigliano più o meno la vasta scienza circostante, secondo questa quella parte campeggio si scorcia, spunta e sparisce a vicenda, si vede anche i verbi, no? Dice, questa parte, quella parte campeggio si scorcia, spunta o sparisce. Quanta roba devi dire? Perché usa tutti questi verbi? Perché questi verbi stanno inseguendo un movimento della realtà che sta descrivendo. Non stai dicendo c'è la montagna, c'è l'acqua, c'è la cosa, no? Ma sta muovendo, la lingua si sta muovendo con le cose. Per questo che è viva questa parte, no? E poi dice, dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua, di qua lago, chiuso all'estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne. Oh, andirivieni di montagna, cioè questo lì, cioè è come se fosse un mezzo delirio, non è andirivieni di montagna, no? Dice andirivieni di montagne, di mano in mano più allargato da altri monti che si spiegano, i monti che si spiegano, non è che stanno, i monti si spiegano, no? A uno allo sguardo, e che l'acqua riflette capovolti, ancora l'acqua che riflette, no? Ok? Coi paesetti posti sulle rive, di là un braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in un lucido serpeggiamento pur tramonti che l'accompagnano. Qui non sta fermo niente, cioè i monti non è che si specchiano, l'accompagnano, no?
e dice degradando via via e perdendosi quasi anch'esso in orizzonte. Poi sentite, interessantissimo, dice, il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Cioè, è un doppio spettacolo, dice, quel luogo stesso da dove contemplate tutti quei spettacoli, anche questo è uno spettacolo, no? Spector, il latino è qualcosa che tu vedi, qualcosa di ammirabile, no? Quindi tu dice, sei dentro uno spettacolo guardandolo da un punto di vista che è spettacolo anch'esso, no? Come dire, amico, sei dentro una roba enormemente mossa ed enormemente spettacolare, quindi ha fatto tutto questo cosa che non è la descrizione del panorama, ha messo in moto il mondo, ok? E dice vi fa spettacolo da ogni parte. Cosa vuol dire questo vi fa spettacolo da ogni parte? Vuol dire il monte da cui passeggiate le falde vi si svolge, ancora un altro monte che si svolge pure lui, si svolge al di sopra, d'intorno, le sue cime, le sue balze, distinte, dilavate, rilevate, mutabili, no? Aprendosi, contornandosi in giochi che erano sembrato prima un solo gioco, comparendo, cioè, oh, qui c'è un bordello di roba, c'è un movimento continuo della realtà. Secondo te? Appunto, allora c'è tutto questo movimento dell'acqua, dei monti, delle fatto apposta probabilmente, perché Manzoni scriveva sapendo che stava scrivendo, cioè mette in moto tutto questo, dice, sta parlando di un posto piccolissimo, cioè lui sta dicendo c'è quel ramo, cioè sta parlando di un luogo che è un fattore di terra in realtà, no? Però ci sta facendo vedere questo posto com'è movimentato, no? L'altro giorno ho scritto una cosa per un catalogo d'arte di un pittore che è uno che fa che dipinge dei pezzi, quadri enormi, dei pezzettini di terra così, no? E ti fa vedere, portandolo in quadri enormi, quanta roba di movimento, di righe, di cose ci sono in un pezzettino di terra così, no? È la stessa cosa, sto facendo la stessa cosa. No. E poi dopo dice, per una di quelle stradicciole, tornava bel bello il Don Abbondio, e questo qui cosa fa? E questo qui c'ha il suo movimento del ditino. Dice, tutto il mondo che vortica, le strade che vanno, le acque, le montagne, le cose, tutto sto casino, eccetera, lui c'ha il suo ditino, no? E questo... No? Ed è il modo in cui giustamente, come qualcuno ha già detto, la scena arriva al suo punto, no? Dice bene, adesso siamo qui, no? C'è tutto questo spettacolo, uno spettacolo, il casino intorno, i laghi, le montagne, le cose eccetera, e c'è il ditino di Don Abbondio, no? Senz'altro, è la presa. Però scuse, per stare all'osservazione fatta adesso dal signore, che è giusta, dice sì, non è introduzione solamente alla scenetta, è introduzione a tutto il romanzo. Però tutto il romanzo, come abbiamo sentito anche prima, passa da una cosa, da un particolare. C'è il ditino di Don Abbondio che sta andando per i cavoli, tutto il mondo vortica, c'è Don Abbondio con il suo ditino che poi guarda qui, guarda là e tac, una cosa. E se un curato di campagna passeggiando col suo cazzo di ditino sul libretto a un certo punto alza gli occhi e vede due bravi, cosa succede? Bam, partono i promessi sposi. E se a un certo punto due bravi impediscono un matrimonio? Tac. E questo punto è il momento, questa specie di collo d'imbuto a cui stiamo arrivando. Ci siamo arrivati tutto il giro, siamo arrivati lì. E se? Ok? Quindi è vero che l'introduzione al romanzo, ma l'introduzione al romanzo come? Come avviene l'introduzione? Perché non è che probabilmente chiunque di noi avrebbe scritto facciamo una bella introduzione in cui facciamo tutto questo movimento della natura e poi bam, mettiamo in scena, no, la grande personaggio, invece no, dice, e se nel mondo che si sta muovendo così, cioè, succede questo incontro, cioè il ditino, no, e quello che alza gli occhi vede questo, tant'è vero, adesso gli do la parola subito, tant'è vero che se notate i due bravi sono presentati per la loro posizione, per la loro mossa, no? Dice, c'è tutto questo movimento delle cose in quelle montagne corrono, due uomini stavano, l'uno rimpetto all'altro al confluente della strada, per dire così, delle due viottole, un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, una gamba spenzolata al di fuori. C'è tutto il movimento della natura, delle cose eccetera, e c'è la posizione, la postura del personaggio, no? Cioè i personaggi vengono presentati per la loro posizione, il loro stare, come stanno loro in mezzo a tutto questo movimento, cioè qual è graficamente, se fosse un disegno, dice qual è il tratto, il segno dei personaggi, no? Ok? Non viene presentato dopo inizia il vestito, le cose, ma la prima cosa è il suo tratto, il suo segno in qualche modo, no? Il compagno in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. Cioè, oltre a tutto il movimento, la realtà ti dà il movimento, la posizione dei due uomini, dopo averti dato quella di Don Abbondio prima. Ok, adesso questo diceva lei? Certo. Sicuramente c'è anche questo, certo, sicuramente c'è anche questo, chiaro che... Altre osservazioni? Cioè? Quello che abbiamo detto prima, infatti, io sono intervenuto prima dicendo, c'è un'azione che il soggetto, quando abbiamo detto l'autore è uno che obbedisce a qualcos'altro, no? Inizia un rapporto con qualcosa d'altro, aderisce a qualcosa d'altro, appartiene a qualcosa d'altro, diceva Luca, io dicevo con Dante, no? Quando l'amore mi dita dentro noto, cioè ascolto qualcos'altro, l'ascoltare qualcos'altro, no? Non significa che tu non esisti, non significa che non c'è un'azione da parte tua, perché l'ascolto presuppone uno che ascolti, cioè presuppone un'attività in chi ascolta, no? Per questo non lo dico, perché non esiste secondo me l'alternativa, come lei prova a dire adesso, se è passivo o attivo, no? Qui non è che c'è l'ascolto passivo o l'ascolto attivo, cioè, per cui il problema è che questa cosa che sta scrivendo, questo modo che sta scrivendo, questa azione che sta facendo Manzoni, è esattamente il modo in cui lui sta lavorando all'ascolto della cosa che arriverà da dire, capito? All'ascolto della cosa che lo ha mosso a scrivere, si capisce? No, capito? Perché non è convinta? Cioè? No, ma secondo me in realtà non è vero, che non è che siamo in disaccordo, non è vero, cioè siccome intuisco quello che lei stava dicendo prima, non è che siamo in disaccordo, perché la posizione che sto descrivendo io non è una passività,
no? Certo, certo, ma infatti, ma no, ma secondo me sono sbagliati proprio i termini, cioè io non ho mai usato il termine passività, no? Appunto, è sbagliato il termine perché pone un'alternativa che secondo me non esiste, perché non esiste un ascolto passivo. No, se, per essere molto schematici, noi abbiamo detto l'autore è qualcuno che ascolta o che aderisce, no? Questa qui non è un'azione passiva, tutt'altro, è attivissima, tanto è vero che è anche dimostrabile psicologicamente che ascoltare è più impegnativo che parlare, ok? Lo sappiamo benissimo. Allora, per questo io sono d'accordo con lei che Manzoni, per scrivere una roba, due pagine così, altro che se si è dato una mossa e si è fatto il regista di questo, no, di questo panorama, si è mosso un casino anche lui, no? Cioè, ha fatto anche lui la sua parte alla grande, ma che cos'è questa parte? Appunto, questo è il problema, che cos'è? No, non è il risultato, è l'azione che lui sta facendo per ascoltare meglio quello che l'ha mosso a scrivere, si capisce? Cioè io sono convinto che il lavoro, fino al lavoro più specifico sulla parola, sulla singola parola, è il modo con cui tu metti a fuoco quello che ti ha mosso, e la tua attività è proprio in questo mettere a fuoco, che passa attraverso il lavoro sulla parola e la regia della pagina, perché evidentemente c'è una regia. Prima la signora chiedeva, ma l'ha fatta apposta? Tanto io l'ho fatta apposta, cioè non è che possiamo pensare che Manzoni abbia scritto questa pagina così, come gli ho detto, ah, carina questa pagina, la teniamo, no? Cioè altro che la zoomata, altro che se l'ha fatta apposta, altro che si vede che infatti torna alle cose, cioè l'ha fatta apposta sicuramente. L'analisi critica cosa vorrebbe? Il perché, no, ma noi non stiamo analizzando i Promessi Sposi, noi abbiamo letto insieme una pagina e stiamo cercando di leggerla bene, questa è la cosa da fare, tutto il resto cosa? No, io sento solo delle cose vere fino adesso, non vere, tutte cose condivisibili, no, non capisco l'alternativa che pone, non la capisco, comunque magari ci si chiarirà nel tempo. Per fare la scuola scrittura, quello che vi propongo è di leggere bene questa pagina.
No, su quello che diceva, su vero o non vero, secondo me non è tanto il problema di dire qual è l'interpretazione giusta, ma la cosa più interessante che trovo quando leggo è capire cosa mi dice quella pagina. Poi se queste osservazioni sono anche da un atteggiamento simile, sono
Certo. Allora, per la prossima volta, una cosa che vi chiedo, in modo da la prossima volta discutiamo sulle vostre osservazioni. Cioè, la prossima volta, tendo poi magari una seconda parte, faremo qualcos'altro ancora. Però la prossima volta io vorrei che continuaste la lettura per conto vostro a casa, annotandovi le cose che vi paiono interessanti e che siano delle considerazioni sulla lettura di questa pagina. Non mi interessa il ritratto psicologico di Manzoni, mi interessa che leggendo questa pagina uno che vuol provare a scrivere dica: guarda un po' cosa mi colpisce, no? Poi appunto usiamo un romanzo più o meno conosciuto, perché è chiaro che entrando in scena Don Abbondio sappiamo più o meno chi è, cioè, non, perché su un romanzo è chiaro che dovresti fare questo lavoro sull'intera opera, no? Naturalmente non basta fare un'estrapolazione così, è chiaro che è violenta, facendola su un'opera un po' conosciuta ci si rende conto di cosa si sta facendo. Però io vorrei che la prossima volta, anche con un minimo di diligenza, riguardando questa pagina, vi annotaste le 3, 4, 5, 10 cose che vanno colpito e poi discutiamo sulla base di questa. No, non c'è bisogno di scriverla, potete appuntatevi le cose, se uno se vuole scrivere se le scrive, se uno le vuole appuntare se le appunta e poi dopo le discutiamo. Su queste tre pagine, su queste qui. La realtà. Va bene, allora ci vediamo la prossima volta, che è il 21, se non sbaglio. Ah, ecco, scusate, sì, no, vi correggo l'avviso dato l'altra volta. Lo spettacolo che fanno dal mio testo è la sera del 21, non la sera del 14, ed è al Museo della Scienza, che non so dove sia. In San Vittore. Ah, sì, ok. Alle 21, che 21 e 15. È una pièce teatrale che ho scritto io. Monologo.